Abbiamo vi spiego però di che cosa si tratta. Qui avete un po' di materiale, non è che l'ho fatto tutto questa volta, perché in realtà la prima parte l'avevo già fatta per un'altra catechese, però ho ripreso alcune cose. L'ultima parte è quella che ho buttato giù un po' troppo velocemente tra ieri e oggi, a dirvi proprio la verità, è quello legato al discorso un po' più diretto sulla vostra tematica. Non fate tanto affidamento alle ultimissime parti, perché lo veramente buttate giù così, va bene? Però magari adesso le vediamo un attimo insieme. Non è che facciamo tutto, perché è lunghissimo, sarebbe lunghissimo il discorso. Vediamo alcune cose e poi con molta libertà, quando volete chiedere. Sì, e come? Se volete fermarmi in qualunque momento, va bene. Benissimo, vi ho lasciato anche una bibliografia molto breve, se per caso vi capitasse di avere il tempo. C'è questo bel libro di Guylaine Lafon, non so se lo conoscete, che peraltro all'interno possiede proprio alcuni paragrafi proprio legati alla tematica dei divorziati risposati e come si pongono all'interno della Chiesa, anche con delle piste decisamente interessanti. E poi, se volete approfondire ulteriormente la questione della Chiesa nel Nuovo Testamento, quindi come nasce la Chiesa e via dicendo, questo libro di Maggioni è molto semplice ed è sintetico in un modo incredibile. Quindi se ve lo comprate o se ce l'avete, sicuramente vi dà delle indicazioni molto interessanti. Un tesoro in vasi di coccio, rivelazione di Dio, umanità della Chiesa. Tra l'altro molto accessibile anche come linguaggio. E poi gli altri, insomma, potete vederli se ritenete opportuno. Comunque i primi due sono sicuramente interessanti anche per il vostro cuore. Poi direi leggiamo e poi man mano commentiamo, Così almeno faremo dei salti, perché ripeto, non possiamo fare tutto sicuramente. Intanto il titolo, mi avete detto che vi serviva questa sera avere una panoramica sul senso della Chiesa e su come di fatto nasce la Chiesa, visto che siamo nel periodo pasquale, il titolo non poteva che essere: la Chiesa nasce dalla Pasqua e dall'evento di Gesù morto e risorto. E il sottotitolo è: Memoria del risorto e fraternità riconciliata. Perché? Parlare della Chiesa come fraternità riconciliata, vedrete che avrà un risvolto molto importante sul nostro tema, cioè come accogliere quelle che definiamo in modo brutto, un po' negativo in realtà, le cosiddette situazioni irregolari. A me non piace chiamarle assolutamente così, però per comprenderci. Partiamo. Questo itinerario di riflessione si prefigge lo scopo di approfondire lo stretto e irrinunciabile legame tra l'origine pasquale della Chiesa e la figura sintetica del suo stile nell'abitare il mondo degli uomini. Quindi non ci limitiamo semplicemente al Magistero, perché l'avete già fatto l'altra volta con Don Franco, sicuramente molto bene. Non entro nelle questioni più direttamente morali, perché penso che abbiate il tempo di farlo. Lo scopo di questa sera è un altro, cioè capire questo nesso, questo rapporto fondamentale tra la nascita della Chiesa e lo stile che la comunità cristiana dovrebbe possedere, partendo precisamente da Gesù. E poi vedremo che questo avrà un risvolto per la tematica che conosciamo. Allora, per origine pasquale della Chiesa, non indichiamo un evento che appartiene al passato. Stiamo attenti a questo, no? Quindi quando sentite parlare della nascita della Chiesa, non andiamo indietro nel tempo semplicemente, ma il nascere continuo, attuale, della comunità cristiana a partire dalla memoria di Gesù. Cioè come la Chiesa oggi nasce, come si è Chiesa oggi. È l'evento del nascere della Chiesa, non è relegato a un momento del passato, ma è qualcosa che avviene tutte le volte. E come avviene oggi, adesso, lo vedremo. partire dalla memoria di Gesù, che è resa possibile dal suo spirito dato a tutti, che accende il cuore e la mente verso il riconoscimento del crocifisso risorto. E quindi questo è il termine della questione. Primo, l'origine pasquale della Chiesa. Come la Chiesa nasce. Secondo, il suo stile. E per stile intendiamo l'esercizio effettivo dell'essere Chiesa e della sua testimonianza evangelica. Dunque non una questione esteriore, secondaria. A volte quando sentiamo la parola stile pensiamo a estetismo, no? Che stile hai? No, non è questo. Per stile intendiamo la forma pratica dell'agire ecclesiale, cioè come vivono i credenti, i battezzati insomma, che stile possiedono, come annunciano il Vangelo. Forma pratica dell'agire ecclesiale, notiamo, senza la quale la comunità dei credenti semplicemente non esisterebbe. E questo è molto importante, perché a volte pensiamo alla Chiesa come qualcosa di molto lontano da quelle che sono le coordinate fondamentali della nostra vita, no? Entrando stasera in casa mi ricordavo di come i primi cristiani, sapete benissimo, non avevano le chiese, non avevano neanche le cattedrali con gli scavi e via dicendo, niente di tutto questo. Si ritrovavano in casa. E questo vuol dire una cosa molto interessante, eh? Poi andavano al Tempio. Ma la novità del cristianesimo è questa: l'essere chiesa, comunità cristiana, non vuol dire essere staccati dal mondo, non da quelle che sono le coordinate fondamentali entro cui viviamo, e che può essere addirittura il tavolo, la cucina, no, l'avere figli, la generazione, l'essere sposati, eccetera. Ma è lì dentro, è soltanto lì dentro che si è credenti, non c'è un'altra forma, va bene? Questo teniamolo presente fin dall'inizio. Ecco perché sottolineo come lo stile ecclesiale non sia soltanto un fatto secondario, ma è il modo attraverso cui di fatto la Chiesa vive, cioè esiste, ha una forma storica, e dunque dal nostro stile dipenderanno tante cose. Pensate che cosa vuol dire uno stile ospitale, oppure che cosa può significare uno stile esclusivista. Già qui ci sarebbero tante cose da dire. E precisamente dando ragione di questo legame, dunque, tra la nascita della Chiesa e lo stile che la Chiesa possiede, che notiamo, non ci diamo noi, perché scopriremo che è Gesù stesso che ha consegnato alla Chiesa una forma, uno stile preciso. Va bene? E dando ragione di questo legame, che saremo attrezzati per il risvolto più specifico che tale discorso propizia circa il rapporto tra Chiesa e divorziati e risposati, per capirci, in vista di una pastorale che abbia il coraggio di ripensarsi in radice proprio in relazione ad una questione così urgente. Il percorso che trovate qui si articola in questi punti. Primo, una veloce indagine su alcune immagini riduttive di Chiesa, che sono tipiche della cultura odierna, lo vedremo molto velocemente, solo per farci un'idea di quello che avviene oggi. Poi, interrogheremo la figura neotestamentaria di Chiesa, definendo la sua figura sintetica, il suo nascere originario, sempre attuale, come spazio di ricerca del Signore risorto. Vedremo che la Chiesa esiste soltanto per questo motivo, per essere memoria di Gesù, per creare le condizioni affinché tutti, non qualcuno, tutti vivano di Gesù Cristo e del suo Spirito. Ne ricaveremo poi lo stile, definendolo nei termini ospitali di una fraternità riconciliata, e poi concludendo con alcuni appunti molto iniziali, e sottolineo molto, sul rapporto che ne consegue tra Chiesa e le cosiddette situazioni irregolari, e su alcune indicazioni generali su un possibile percorso pastorale a riguardo, e lì magari ci fermiamo un pochettino di più. È chiaro più o meno il discorso? Partiamo da un discorso molto generale, no? Che può sembrare persino troppo allargato, però dobbiamo in ogni caso avere questo sfondo, no? Per capire poi il risvolto che possiede per la questione più specifica. Allora, il primo punto, le diverse immagini di chiesa nella cultura odierna. Le vediamo velocemente, potete poi leggervelo per conto vostro. Andiamo subito al penultimo capoverso della pagina. Ci può essere una visione mass mediatica di chiesa. In una società dell'immagine, la chiesa può essere conosciuta tramite lo sguardo superficiale dei mass media. Penso che sia molto attuale questo discorso, che in genere tendono ad esasperarne un aspetto, facendolo diventare il tutto, senza che la percezione iniziale sia seguita da una ripresa critica e da una comprensione distesa nel tempo. Sapete che il problema dell'immagine e della TV è questa, no?
Colpire.
Colpire, fare audience, non tanto comprendere le cose. Guardate che questo per la Chiesa è deleterio. Facciamo un esempio di questi giorni.
La preghiera degli ebrei.
La preghiera degli ebrei. Oppure, ancora più recente, Mahdi Allam, che è stato battezzato. Non so se avete sentito, oggi il Vaticano ha dovuto dire: sì, però attenzione, ciò che questo tale dice non è che
non lo sposiamo,
perché ecco, però si comprende che c'è qualcosa che non funziona da questo punto di vista. No, io spero che sia un'ingenuità il fatto di utilizzare i mass media così. Certamente anche da parte della Chiesa bisognerebbe stare molto attenti, no? Proprio per questo motivo, perché si rischia di ridurre il discorso. La Chiesa è quello, no? In tal modo la Chiesa giunge alla ribalta ogni qualvolta è capace di fare ascolti, spesso nel suo carattere più istituzionalizzato e politicizzato. Soprattutto la situazione italiana risente di questo problema. Quindi teniamo conto di questo, teniamone conto. In positivo ricordiamoci anche di questo, che affrontare delle tematiche come queste, vedi, divorziati, risposati, eccetera, a livello mass mediatico non ci porta da nessuna parte. Da nessunissima parte, si è strumentalizzati, eccetera, eccetera.
Come grossi temi, come potrebbe essere l'aborto, il riguardo non se ne esce.
Pensate anche al discorso dell'eutanasia, per esempio, no? Che in genere vengono sempre effettuati a partire da situazioni limite, vedi Welby, eccetera. E per cui si pensa subito che il discorso sia ridotto lì. No, capite che è molto riduttivo il discorso. Per rimanere nel nostro tema più generale, la Chiesa può essere percepita così. Quindi il suo carattere molto istituzionalizzato, politicizzato e via dicendo. Oppure ci si limita ad una visione giuridico-istituzionale della Chiesa, quella che peraltro, dobbiamo tenerlo presente, ha formato intere generazioni di cristiani, sostanzialmente fino al Vaticano II. Secondo questa immagine la comunità cristiana è identificabile con la gerarchia, insomma, la classica identificazione, Chiesa, Papa, Vescovi, vero, perché anche questo, no? Ma certamente una riduzione. Mentre la sua missione, ecco per il nostro tema, si riduce, tende a ridursi agli interventi legislativi in materia di costumi e di morale. Come viene percepita così la Chiesa? Come una cosa che si aggiunge dall'esterno, un'istituzione molto esteriore. Rispetto ad una presenza di Gesù e alla vita reale degli uomini che sembrano porsi da un'altra parte rispetto ad essa. È chiaro il discorso? Okay. Potrebbe succedere questo. Mi pare che ci possa essere una percezione così. Questa cosa che la Chiesa non si capisce bene, no? Un'istituzione morale, no? Che ti dice determinate cose, ma poi di fatto tu ti guardi la tua vita e un'altra cosa, no? Boh, chissà che cosa vuol dire tutto questo. O ancora di più, e questo è un altro problema grosso, la Chiesa viene riconosciuta, eventualmente tollerata, e anche a riferimento politico ce lo fa capire in questi tempi, in relazione alla sua capacità di sostenere e appoggiare una identità nazionale o un'appartenenza culturale e la visione legata alla religione civile. Alcuni anni fa, per il sinodo delle nostre 5 diocesi, Garelli aveva fatto una, un'analisi un po' della nostra situazione socio-religiosa, no, della provincia di Cuneo. Era uscito questo dato molto interessante, adesso non mi ricordo le percentuali, comunque veniva fuori che una percentuale abbastanza consistente dei nostri, qua della provincia di Cuneo, si definivano cattolici ma non cristiani. Ripeto, cattolici ma non cristiani. Questa è la religione civile. Cosa intendo dire? Un cristianesimo senza Gesù Cristo. Cioè, la Chiesa mi interessa nel momento in cui in qualche modo sembra difendere una certa tradizione di valori. Va bene? Io in Gesù Cristo non credo, non sono un credente. Marcello Pera, non so se avete sentito, non come politico ma come filosofo, perché lui è un filosofo, teorizza questo discorso. Cioè lui dice, io sono ateo, io non sono credente, però intravedo nella tradizione cattolica una difesa dei valori dell'Occidente. È chiaro? È molto riduttivo il discorso, eh? Stiamo attenti. Ferrara si muove in questa linea, non so se avete sentito, no? Perché io difendo un certo valore che è la vita e così via, no? E quindi in qualche modo mi appoggio, ma se volete anche un po' una strumentalizzazione, no? Nei confronti della Chiesa. Attenzione a pensare alla Chiesa soltanto così, cioè come una portatrice di determinati valori, magari contro altri. Questo è un problema. In ogni caso è un modo riduttivo di pensare la comunità dei credenti. In ultimo, dentro una situazione socioculturale frammentata come la nostra, in cui i vari ambiti di vita non sono posti in relazione tra di loro, sapete che la nostra società è definita una società del frammento, no? Io ho la mia nipotina che sta cominciando ormai a 7 anni e comincia a fare pallavolo, poi va a nuoto, poi va a catechismo. No, e poi fa questo, poi fa quello, poi fa quello, ma c'è sempre di più il rischio che in realtà la vita non sia collegata, no? Con un senso o un filo logico. Chiudo il file della pallavolo, apro il file del catechismo e via dicendo, no? E capite che questo è un bel problema che penso anche i figli vostri dovranno poi affrontare prima o poi, no? Anche la Chiesa può essere pensata così. Ci si rivolge alla Chiesa come azienda che corrisponde ad alcuni bisogni immediati anche religiosi, senza che ciò tuttavia apra ad un cammino di fede reale. Dentro i molti frammenti della vita c'è anche una parte gestita dalla Chiesa, senza però interazioni autentiche verso un progetto organico di esistenza credente. Capite? Ci si rivolge alla Chiesa non come un luogo di relazioni, ma come un'azienda. E lì trovo delle prestazioni religiose, ma io posso tranquillamente tenermi fuori da questo discorso, ok? L'ho pensata come visione legata alla società del frammento. Anche l'agire della Chiesa diventa uno dei tanti frammenti, da cui prendo determinate cose. La prima comunione, no? Eccetera, tanto per intenderci. Non è per tutti così, mi capite bene? Però è una riduzione. Noi vorremmo tentare invece stasera di riconsegnare la domanda sulla Chiesa alla sua trasparenza originaria, ponendola esattamente in questi termini precisi. In che modo la comunità cristiana suscitata da Gesù a servizio della sua testimonianza nella storia può ridiventare ogni volta ciò che da sempre è chiamata a essere, vale a dire lo spazio umano, non separato dal mondo, umano, che rende possibile per tutti e per ciascuno l'incontro reale e profondo con il Signore risorto. In altri termini, non si tratta soltanto di dire che Gesù è incontrabile nella sua Chiesa, ma domandarsi a quali condizioni la Chiesa fa incontrare proprio Lui e non semplicemente se stessa. Ripeto, perché questo è il punto, Non si tratta soltanto di dire che Gesù è incontrabile nella sua Chiesa, ma domandarsi a quali condizioni la Chiesa fa incontrare proprio lui e non semplicemente se stessa. Capite che tutte quelle precedenti riduzioni evidentemente non propiziavano questa possibilità, tutt'altro. Vi leggete cosa dice Ratzinger su questo, così ci pariamo i colpi e siamo a posto. No, vi ho lasciato lì una bella sua citazione in cui rimanda effettivamente la Chiesa alla sua centralità. Si possono discutere tante cose, mi pare che in ogni caso la sua figura ci riconduca a questa centralità. Comunque poi questo ve lo leggete. Allora proviamo, al di là di queste molteplici riduzioni, se ne potrebbero dire molte altre, e magari anche voi stessi ne conoscete altre, di riduzioni sul modo di pensare la Chiesa. Queste mi paiono quelle un pochettino più chiare oggi, nel sentire comune della nostra cultura. Noi ci tuffiamo invece... Sì. Scusami, è vero.
No.
Eccole qua. Perfetto. Ci tuffiamo invece nel secondo punto e cerchiamo invece di capire, partendo dal Nuovo Testamento, come nasce la Chiesa. Ci soffermiamo brevemente su come il Nuovo Testamento attesta il legame che intercorre tra la vicenda di Gesù e la nascita della sua Chiesa dopo gli avvenimenti di Pasqua. E vi ho detto, partendo dal titolo, che la Chiesa nasce dalla Pasqua, dall'evento di morte e risurrezione di Gesù. Ora, dobbiamo subito riconoscere con forza che Gesù non ha fondato la Chiesa come si fonda giuridicamente una istituzione. Va bene, questo teniamolo subito presente. Non dobbiamo pensare di andare al Nuovo Testamento e dire, oh guarda, Gesù ha detto che ci sarebbe stato il Vaticano e i vescovi così così e cos'ha, i diaconi, i presbiteri. Evidentemente non è successo questo. Capiremo che la Chiesa è realmente l'intenzione di Gesù. Dunque non è qualcosa di arbitrario che è avvenuto dopo e si è aggiunto dall'esterno. Ma chiaro, non in modo di fondazione giuridica, capite? Adesso vi dico che cosa dovrete fare, 1, 2, 3. Non succede così, evidentemente. Cerchiamo invece di capire che cosa è successo in questo passaggio così importante, no, tra la morte di Gesù e la sua risurrezione e la nascita della comunità cristiana. No, nel momento in cui Gesù è risorto e ha consegnato il suo spirito, di fatto che cosa è accaduto? Che si è costituita una comunità di credenti. Cosa vuol dire questo? In modo arbitrario oppure secondo l'intenzione di quello stesso avvenimento? E scopriremo adesso che la forma della Chiesa non ce la dobbiamo inventare, perché grazie a Dio ce l'ha consegnata proprio Gesù, perlomeno nei suoi elementi fondamentali. E quindi anche il suo stile, come dicevamo prima, dovrà in qualche modo essere coerente con l'avvenimento di Pasqua. Se non lo è, dobbiamo domandarci se la Chiesa è ancora la Chiesa di Gesù Cristo, o se non è magari la nostra Chiesa, no, quella creata a nostra immagine e somiglianza. Fermatemi, mi raccomando, se ci sono cose che non vanno. Vi leggete voi tutto il resto, io provo a spiegarvelo in termini più semplici possibili e soprattutto molto sintetici. Trovate due punti fondamentali, il punto 2.1 a pagina 3, il risorto non trattenibile, e poi il 2.2 a pagina 4, le forme stabili della memoria di Gesù. Lo diciamo in questi termini. Leggiamo il punto 2.1. Durante l'esperienza pasquale accade che la presenza del risorto è percepita dai discepoli nella sua identificazione con il crocifisso, secondo la figura singolare di un sottrarsi del risorto stesso alla presa immediata dello sguardo. Avete presente questa dinamica? Allora, discepoli di Emmaus, vi ricordate l'episodio? Questi due tali che scendono da Gerusalemme verso Emmaus perché non hanno speranza, perché evidentemente ai loro occhi la morte di Gesù è stata il fallimento di tutto, non l'hanno capita nel suo vero significato. cos'è che permetterà loro di riprendere il discorso e di rinnovare, di riscoprire la fede? Quel viandante che si accosta e comincia ad aprire loro gli occhi. Non vi ricordate cosa dicevano le scritture sul Messia, che doveva morire per dare la vita per voi, eccetera, eccetera, eccetera? Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Spezzare del pane, il riconoscimento, sei proprio tu. Ma che cosa succede in quel momento? Quando viene riconosciuto, Gesù si sottrae allo sguardo. Allora, se voi andate a prendervi tutti i racconti di apparizione del risorto, riconoscete sempre questa dinamica. Maria di Magdala si gira, Signore, Rabbì, Maestro, sì, sono io, ma che cosa dice subito Gesù? Non mi trattenere, Maria, ma va dai miei fratelli e di loro quello che hai visto e come mi hai incontrato, ma non mi trattenere. Cioè Maria vuole cercare di trattenere per sé Gesù, no? Di ricondurlo alla vita di prima, quando faceva i miracoli e girava in Palestina e via dicendo. No, Gesù dice, io nei tuoi confronti certo sono quel Gesù là, che è stato crocifisso, ma sono risorto, non puoi trattenermi per te, ma puoi soltanto andare e testimoniare. Allora guardate, qui c'è tutto il senso, la forma, lo stile della Chiesa, che è consegnata al mondo così, per non trattenere il Signore per sé, ma per consegnare quell'annuncio a favore di tutti. Capite cosa stiamo dicendo? Nel modo stesso con cui Gesù è apparso ai suoi discepoli, ha consegnato ai suoi discepoli la forma della loro testimonianza. Cioè, come dire, tutte le volte che vi chiuderete dentro voi stessi e dunque costruirete, darete forma ad un cristianesimo elitario, chiuso, perché vorrete trattenermi per voi, io non sono più con voi, perché io, guarda caso, sono già là, ben al di là delle vostre chiusure. È bellissimo questo, eh? Capite cosa vuol dire per la Chiesa il risorto non trattenibile? La Chiesa esiste soltanto per essere testimonianza di Gesù a favore d'altri, per non trattenere nulla per sé, ma per consegnare a tutti l'unico Evangelo. Al fondo di pagina 3, in questo senso l'evento pasquale istituisce la Chiesa di Gesù a esclusivo servizio della testimonianza di Lui, come Chiesa mandata, appunto, che non può trattenere per sé il suo Signore, ma solo rendergli possibile l'accesso universale, senza distinzioni di sorta. E cominciamo a sottolineare questo, senza distinzioni di sorta. Così la Chiesa è posta una volta per sempre nella sua forma originaria di testimonianza, a partire dalla dinamica stessa dell'evento di rivelazione. Questo è il primo punto. Ecco, le apparizioni del Signore risorto consegnano ai discepoli la forma di quella che dovrà essere la loro testimonianza. Non trattenermi, Chiesa, come vuol dire questo, non trattenermi, Maria, ma va e di ai miei fratelli. Va e crea le condizioni perché io che sono risorto e che sono già là prima di te, molto bello questo, prima di te Chiesa, possa incontrarmi veramente con tutti. Capite? Questo significa che l'andare della Chiesa verso il mondo non significa un andare di un'elite che si definisce già chiusa in se stessa e dice, bene, adesso converto il mondo, perché fino a prova contraria a questo ci pensa lo spirito del Signore risorto, no? Che è ben al di là dei nostri confini ecclesiali, e tuttavia consegna proprio alla Chiesa la responsabilità di dire, di testimoniare l'Evangelo, non per sé, non per trattenerlo per sé, ma a favore di tutti, dunque in modo assolutamente gratuito. Ma allora vuol dire che lo spirito del risorto agisce ben al di là di quelli che sono i confini testimoniali della Chiesa, anche se, punto 2, adesso lo vediamo, proprio la testimonianza della Chiesa è necessaria, non è opzionale, per quale motivo, andiamo a pagina 4. Se è vero che lo spirito sottrae il risorto allo sguardo immediato dei discepoli, è tuttavia vero che tale sottrazione sta al servizio della necessità di identificare senza remore il Signore risorto proprio con il crocifisso, cioè io sparisco perché intanto dov'è che vi trovate? In quella storia che avete davanti ai vostri occhi. Il risorto rimanda sempre al crocifisso, a Gesù, nato da Maria, che patì e morì sotto Ponzio Pilato. Pensate per esempio a Tommaso e via dicendo. Questa operazione spirituale, un po' più avanti, assume la dinamica della memoria che sta all'origine della Chiesa e dice la sua unica ragion d'essere: attivare nella storia degli uomini le forme stabili che Gesù stesso ha posto perché lui sia incontrabile, perché il cuore di ogni uomo possa ardere della sua parola e la comunione insperata possa ridiventare sempre possibile, a dispetto di tutto e di tutti, dentro e al di fuori della Chiesa. Dunque la comunità della testimonianza, posta dal Signore risorto a servizio della relazione stabile con Lui nella storia degli uomini, nasce e attiva la memoria di Gesù tramite quelle condizioni da lui stesso suscitate. La scrittura, insomma, non è che ci inventiamo noi come fare questo lavoro di rendere accessibile a tutti il Signore risorto, perché Gesù ha consegnato le forme stabili della sua memoria ecclesiale. La scrittura, che presiede e dà forma a quella che è detta la didascalia, cioè l'insegnamento, nelle sue molteplici espressioni, che va dalla guida autorevole, all'esortazione, all'accompagnamento spirituale, alla predicazione, alla catechesi, alla teologia. Com'è che si fa memoria di Gesù? Intanto attraverso le scritture. Senza quelle non sapremmo che cosa dire o che cosa fare, e anche la Chiesa non avrebbe la sua identità. Ecco perché la scrittura, la parola proclamata, è veramente al centro della vita della Chiesa. Vedete? Secondo il gesto sacramentale, in primo luogo l'Eucaristia celebrata, che presiede invece alle forme della comunione e della missione. Che cosa sta al servizio dell'insegnamento, della scrittura e del gesto sacramentale? Il ministero apostolico. In particolare quello ordinato, che sta al servizio della scrittura e del sacramento celebrato. Ecco come si dà la Chiesa, vedete, nella sua forma originariamente testimoniale, è come spazio di ricerca e di riconoscimento del Signore risorto per tutti, ma in quale forma? A partire dall'ascolto della scrittura, a partire dal gesto sacramentale, in primo luogo l'Eucaristia, al cui servizio sta la presidenza autorevole del ministero apostolico. Punto e basta. Questa è la Chiesa. Vedete, non ho parlato di stati di vita. L'essere prete, l'essere laico, l'essere in situazione più o meno regolare. No. Perché ciò che fa la Chiesa e prima di ogni altra cosa, la fede e il battesimo, che è l'unica dignità di tutti. Questa è la grande svolta del Vaticano II, eh? Prima delle differenze che ci sono e sono implicate, che cosa conta? La fede e il battesimo, vedete? Il riconoscimento del Signore risorto, vivere di Lui, nella normalità della vita. Fai questo, vivi. Fai questo, sei credente. La fede e il battesimo. No, sì, però intanto tu sei in una situazione... No. Adesso questo lo capiremo. Ma intanto è molto importante questo discorso, eh? Allora cominciate già a capire che è sbagliatissimo dire che un divorziato e sposato, per esempio, non appartiene alla Chiesa. Assolutamente no, è sbagliatissimo questo, eh? Ma per il Magistero stesso, che nonostante tutto questo lo sa molto bene. perché la relazione fondamentale dell'appartenenza alla Chiesa, guarda caso, è l'appartenenza a Gesù Cristo, in questa forma. Ci siamo fino qui? Ecco, questo per farvi capire che, appunto, è il darsi stesso di Gesù ai suoi discepoli, no, che fa esistere la Chiesa, che è mandata nel mondo per fare questo, e non per fare altro. Altrimenti non è più la Chiesa di Gesù Cristo. O altrimenti partiamo già sempre dalle differenziazioni, no? Dicendo sì, però no, la fede è il battesimo, dentro cui ci siamo veramente tutti. Dentro questa continua ricerca e riconoscimento di quel Signore risorto che tentiamo di riconoscere veramente come il nostro unico Signore, no, che dà senso, figura, volto alla nostra vita. Se vi interessa al numero 2-3, vi ho lasciato anche questa cosa che avevo preparato per altro, però ve l'ho lasciata lì perché potrebbe essere interessante. La forma stessa dei Vangeli, no, che sono in realtà un invito a cercare Gesù, ha qualcosa da dire sulla forma, sulla nascita della Chiesa. Ve lo leggete, può essere molto interessante. L'idea è questa: perché ci sono quattro Vangeli e non uno? Ma perché evidentemente non può esistere un accesso a Gesù che non passi attraverso la molteplicità delle voci. Ma questo è interessantissimo, eh? Non sarà proprio qui che si nasconde la necessità della Chiesa? Che vuol dire, se tu vuoi raggiungere Gesù Cristo indipendentemente dai tuoi fratelli, non lo raggiungerai mai. Ma solo attraverso di essi raggiungi l'unico Signore. Non mi pare interessante questo? Caspita, sarebbe molto bello entrare un po' dentro questa prospettiva, non c'è ancora molto, eh? Cioè la fraternità ecclesiale, che non è buonismo, come dire vogliamoci tutti bene, no, che spesso è molto drammatica anche, sappiamo che senso ha la fraternità reale in famiglia e non solo, è in realtà il segno sotto il quale e tramite il quale soltanto Gesù si rende presente in mezzo a noi, eh? Non dove c'è uno che fa delle cose strane, ma dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono lì. E i Vangeli, guarda caso, hanno proprio questa forma. Sono quattro. Tutti dicono il tutto di Gesù, ma in quattro forme diverse. A dire appunto, attenzione, perché tu non puoi raggiungere Gesù Cristo da solo, ma solo attraverso gli altri. E dentro la relazione con quei molti fratelli che insieme a te credono. Cominciamo a mettere insieme tutte queste cose, vedrete che hanno più un risvolto, a mio parere, notevole sul discorso che sapete. Ci siamo fino qui? Quindi ripetendo da capo, ricordatevi quelle riduzioni dell'immagine di Chiesa che non ci conducono da nessuna parte, ritorniamo al Nuovo Testamento, come si dà la Chiesa, la sua figura fondamentale, a partire dai Vangeli, e adesso arriviamo in modo più diretto al nostro tema. Il terzo punto, pagina 5. Che stile ne deriva per la comunità cristiana? Dicevamo, la Chiesa nasce dalla Pasqua ed è l'avvenimento stesso di Gesù che consegna alla Chiesa il suo stile, il suo modo di abitare il mondo, di stare in mezzo agli uomini. Ho provato a dirvi questo stile attraverso tre elementi, tre tratti, potremmo dire così. Primo, la figura ospitale. Secondo, l'esercizio della fraternità, che vi ho già accennato adesso, e la dinamica di riconciliazione. Per arrivare a dire sostanzialmente che lo stile ecclesiale è uno stile ospitale e non esclusivista, nel senso di una fraternità riconciliata. Primo, la figura ospitale. Non trattenere il Signore risorto per sé, ma propiziarne il riconoscimento per tutti, significa dare forma e volto ad un cristianesimo ospitale e non esclusivista o integralista. E guardate che questa è una sfida oggi, eh? Perché sapete che è sempre successo così nella storia della Chiesa, nei momenti di transizione come questo, in genere la tendenza è a ritornare alle cipolle d'Egitto. Ricordate l'Antico Testamento? Il popolo che viene liberato dall'Egitto entra nel deserto e dopo un po' di tempo dice: era meglio quando eravamo là, c'era qualcuno che ci dava da mangiare, eravamo schiavi, però sai, almeno c'era qualcuno che ci pensava. Preferiamo essere schiavi piuttosto che doverci prendere in mano la vita. Allora vedete, può succedere che invece di affrontare i grandi momenti di transizione come questi, a volte la comunità cristiana può tendere a questa tentazione. Per me è la tentazione per eccellenza. Forse è veramente questo il peccato originale, il peccato d'origine, no? Non fidarsi della promessa di Dio, no, che ti fa guardare in avanti e ti apre sempre al mondo, e che cosa fare? Innalzare i muri e dire: troviamo bene la nostra identità, così siamo forti, nessuno ci toglie nulla, e decidiamo chi sta fuori e chi sta dentro. Terribile questo, eh? Capite se è vero cosa abbiamo detto prima? Una figura di cristianesimo e di chiesa così, e non è che sia, e vabbè, può succedere. No, smentisce né più né meno quella che è la figura che Gesù ha consegnato ai suoi discepoli. Quindi teniamolo presente, eh? Ciò vuol dire riconoscere la consistenza e la serietà di ogni spazio di ricerca umana di senso da parte di una chiesa che dovrà intercettare questa esigenza in modo gratuito, senza volere nulla in cambio, ma abitando tutti quei luoghi umani che sono parte di questa umanità e che sono luoghi di ricerca, di dubbio, di ferite, senza volere nulla in cambio, non dicendo: sì, però ragazzo, adesso vieni da me, eh? No, condivido con te la bellezza, la grandezza e anche i drammi di questa vita, con ciò che io posso portare come credente, ma in modo comunicativo, ospitale appunto. Tratto ospitale significa lasciar percepire l'universalità della fede e della salvezza, che proprio Gesù risorto è capace di realizzare, appunto. Non mi trattenere, guarda Maria che io sono ben al di là, sto già agendo ben al di là di ciò che tu pensi. Tu intanto vai e annuncia, perché senza quell'annuncio nessuno mi conosce, ma intanto guarda che io sono già sempre là, oltre ciò che tu puoi pensare, oltre le tue eventuali chiusure. Prima di ogni appartenenza più precisa e specifica, prima della constatazione pur legittima delle cosiddette situazioni irregolari, il cristiano dovrebbe riconoscere, dopo la settimana scorsa, che questo mondo è il mondo che è abitato dal crocifisso risorto ed è in ogni caso la buona creazione di Dio. Non il mondo nemico, no, che deve cadere sotto i colpi di noi che siamo i puri, no, e andiamo in questo mondo come i legionari. Bene? No, non può succedere questo, perché non sarebbe la Chiesa di Gesù, eh? L'accesso al cristianesimo attraverso l'esercizio ospitale da parte dei discepoli, tenetelo presente questo, è già di per sé una lieta notizia per tutti coloro che pensano di essere irrimediabilmente esclusi, tra virgolette, per una determinata situazione di vita che stanno vivendo. Capite? Già questo stile ospitale, ripeto, di per sé è già una lieta notizia, è già il luogo in cui qualcosa accade. Va bene? Quindi il fatto che qualcuno di voi dica: troviamoci attorno ad un tavolo per capire queste cose, vedete, non stiamo facendo niente, eh? Uno può dire: ma perché perdiamo tempo a discutere, a riflettere? No, invece questo è il punto. Devo cominciare a renderci consapevoli di questa possibile reale ospitalità. E questo non è un momento previo al Vangelo, è già Vangelo. Capite? Perché ci stiamo aprendo a questo stile. E qualcosa sta già avvenendo soltanto per questo motivo. Io credo che ci giochiamo tantissimo sulla figura ospitale, prima delle tante cose che facciamo, catechesi, spiegazioni, eccetera, perché poi alla fine moltissimo si gioca lì. L'ho proprio visto in questo anno con il nostro famoso Duomo, con gli scavi, eccetera, no? Anche se è un'altra cosa, però è interessante anche questo. La gente comune, semplice, che dice, ma perché questa cosa qui? Ma che senso ha? Con tutto quello che ci sarebbe da fare, la nostra vita è altrove. No, perché vi impegnate in qualcosa che è lontano dalla nostra vita? Ah, interessante, eh? Proviamo, al di là degli scavi che sono ben poca cosa, no, a capire il senso di questo discorso per quanto riguarda tutti gli ambiti complessi della vita e via dicendo, no? La figura ospitale. Secondo, l'esercizio della fraternità. Ripeto quello che dicevamo prima. Il Signore risorto si consegna alla storia tramite l'esercizio visibile della fraternità che fa esistere la Chiesa. Per fraternità non intendiamo la sua declinazione retorica e buonista, ma la sua figura di prova della fede. È solo attraverso la comunione spesso drammatica e complessa con il fratello che la comunione trinitaria di Dio si riconosce ed è testimoniabile. La Chiesa esiste nella forma di fraternità nella fede, intanto perché sia chiaro che non si può incontrare il Signore risorto superando la relazione storica con il fratello, ma solo dentro quella relazione, senza alcuna fuga solipsistica o individualistica. Ne consegue che se tale fraternità si chiude su di sé, escludendo ideologicamente altri, viene meno alla sua determinazione pasquale, cristologico pasquale. Quindi figura ospitale e esercizio reale della fraternità. Proviamo a cominciare a capire i risvolti concreti di questo stile, di questo esercizio. Ultimo, dinamica di riconciliazione. Tale fraternità, attenzione a questo, non assume la forma discutibile di una elite di puri. Interessante la storia della Chiesa, perché al di là di tutte le questioni che ci stanno alle spalle, ogni qualvolta qualcuno ha tentato di ridurre la Chiesa ad una elite, il grande magistero della Chiesa ha sempre resistito a questa tentazione. Meno male. A tal punto, infatti, che il primo dono del risorto ai suoi, che cos'è? È il perdono, la remissione dei peccati, il ristabilimento della riconciliazione e della pace. Anzi, ancora di più, abbiamo visto che la testimonianza scritturistica non nasconde l'infedeltà dei discepoli, pensate a Pietro, no? Ma ha stabilito l'identità ecclesiale nei termini sintetici, certo, di una fraternità riconciliata. Pietro chi è? È colui che si sente dire tre volte, mi ami tu? Mi ami tu veramente? Mi ami tu? Visto che mi hai tradito tre volte? E non è che il Nuovo Testamento cancella la ferita. E dunque ricorda alla Chiesa di tutti i tempi che è anche sempre una comunità di uomini fragili, perdonati, di peccatori sempre perdonati e bisognosi di continua conversione. Ecco il senso della fraternità riconciliata. Questo è un tratto che deve sempre essere riconosciuto dai discepoli di Gesù che formano la sua Chiesa, la quale non si struttura come società angelica di qualcuno che giudica altri con fare altezzoso. Sai, io sono puro, invece sarei più o meno, No, la Chiesa che nasce dalla Pasqua, parte integrante della comune e fragile storia degli uomini, sa di non poter fare a meno, notiamo, neppure per un istante di quell'evento salvifico, che è tale anche perché è continuo evento di riconciliazione e di perdono. Se non ti senti tu un perdonato, è molto difficile la fraternità ed è ancora più difficile l'ospitalità. Non so se siete d'accordo, ma penso che questa sia una dinamica che dobbiamo tenere sempre presente. Insomma, solo chi si sente amato è capace di amare. E solo chi riconosce di dover ricevere continuamente un perdono sarà in grado di ospitare l'altro nelle sue fragilità e anche nel riconoscimento di uno sbaglio e di una frattura reale che è avvenuta. Ecco, questo stile non può che avere notevoli conseguenze sui rapporti con chi è definito troppo frettolosamente fuori dalla comunione ecclesiale. Come vedete, sono stili, sono dinamiche, attenzioni, che però mi pare siano quelle che Gesù stesso consegna come nascita della sua Chiesa, come abbiamo visto. Riconciliazione, fraternità, carattere ospitale del cristianesimo come tale. Se resistete ancora un attimo, andiamo a questi brevissimi appunti sul rapporto tra Chiesa e divorziati risposati. Vi ringrazio di questa cosa perché vi garantisco è la prima volta che devo provare a buttare giù qualche idea su questo punto, perché mi sento molto sprovveduto e anche incapace di dire delle cose veramente, quindi sono cose molto iniziali che tra l'altro ho provato a buttare giù in modo un po' frettoloso, quindi ve le lascio lì e poi voi raccogliete ciò che pensate possa andare bene, possa avere un senso, il resto buttatelo, ma potrebbe essere interessante. Parto da questa constatazione: se la Chiesa, nata dalla Pasqua, esiste come spazio di incontro per il Signore risorto, come fraternità riconciliante abbiamo detto, allora il suo impegno nei confronti del divorziato e risposato, utilizzo questa categoria, avete capito perché? Perché c'è la problematica del non accedere alla comunione eucaristica, via dicendo, per dire la classica situazione irregolare cosiddetta. Non può essere quello di una semplice constatazione di un fatto che pregiudica per sempre una comunione, ma dovrà essere quello di propiziare le condizioni di un cammino il cui fine qual è? È il ristabilimento effettivo di una comunione. Capite? Dentro una dinamica che sappia tenere insieme il senso ospitale della fraternità e l'esigenza di una conversione e riconciliazione che la frattura in gioco, molto seria e tutt'altro che banale, esige. Cosa voglio dire con questo? Se la Chiesa è tutto ciò che abbiamo detto finora, allora l'impegno in questo senso non può ridursi a dire è un dato di fatto che la tua situazione è questa. Cioè mi pare che in questo momento in realtà la nostra risposta sia questa. Mi spiace dirlo, ma è così. Cioè tu sei in una situazione tale per cui in questo momento risposta non puoi fare determinate cose, non puoi accedere alla comunione, va bene, ma allora? Allora la constatazione dovrebbe essere un'altra. Com'è che la Chiesa tutta insieme è capace di ristabilire quelle condizioni perché chi certamente si trova in una situazione anche drammatica di frattura, che deve essere riconosciuta, può essere effettivamente riabilitato dentro un cammino di riconciliazione, perché se non arriviamo a questo, penso che manchi un pezzettino, e non solo, capite? Questo è l'elemento che in qualche modo ho provato a seguire per dirvi poi tutto il resto. Ovviamente voi distinguete sempre il discorso magisteriale da ciò che posso dirvi io o un teologo o chiunque altro, quindi questa è evidentemente una riflessione mia, quindi può lasciare tutto il tempo che trova, ci tengo proprio a dirlo e a sottolinearlo questo. In ogni caso, a mio parere, se non andiamo in questa direzione non accade niente, se ci limitiamo a constatare degli stati di vita, tu sei così, allora, cioè o cominciamo a propiziare dei cammini di riavvicinamento effettivo che approdino al ristabilimento di una comunione effettiva, o se no non so che cosa possa accadere, non succede nulla, va bene? Tenendo presente queste due cose, l'ospitalità e certo l'esigenza forte di una conversione, nessuno mette in dubbio è che la frattura coniugale e via dicendo sia realmente un dramma. Non stiamo dicendo di mettere la pietra sopra per intenderci, tutt'altro. Ma che cosa vuol dire aiutare ad una conversione e al ristabilimento effettivo di una comunione? Riconoscendo peraltro Certo, anche il dramma è la serietà di ciò che è successo. A mio parere questo può avvenire se in primo luogo si iniziano a correggere tre riduzioni che hanno segnato fortemente il nostro passato circa questa prassi, che dobbiamo tenere presente. Non so se sono in grado di spiegarvelo brevemente e in modo semplice, spero. Primo punto, il rapporto tra l'Eucaristia, la Chiesa e il sacramento del matrimonio. L'ho definito così, oltre il difetto societario dell'ecclesiologia. Non spaventatevi, Paolo saprà dirvi tutto, se si ricorda il corso. Ma cosa voglio dire? Ecclesiologia vuol dire riflessione teologica sulla Chiesa, va bene? Né più né meno. Cioè il modo di pensare e in modo profondo teologico la Chiesa, va bene? Allora, noi veniamo da un passato in cui la Chiesa è stata pensata in modo societario, si diceva, cioè la sua forma non veniva pensata su Gesù, come dicevamo prima, ma partendo da quelle che erano le forme sociali del tempo. Il Medioevo era una società feudale, allora inevitabilmente la Chiesa come è stata concepita? In modo feudale. C'è qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto, va bene? Con tutti i rischi che questo ha comportato e via dicendo. Il difetto societario significa non riuscire a partire dall'unica dignità battesimale. Voglio sapere, capire che cos'è la Chiesa e devo partire da qualcuno, non da tutti, non dal popolo di Dio nel suo insieme, ma da qualcuno, dai religiosi, oppure dalla gerarchia e via dicendo, in modo feudale. Vi basta questo? Perché vi dico questo? Perché l'appartenenza alla Chiesa, se abbiamo capito il discorso di prima, è in primo luogo l'appartenenza a Gesù Cristo nella fede e nel battesimo, mentre non è pensabile e riducibile immediatamente a partire da specifici stati di vita, più o meno irregolari. Non che questo non sia implicato, ma in ogni caso tale riferimento viene dopo. Insomma, ecco qui il punto, è l'Eucaristia che fa, che realizza la Chiesa, vale a dire l'incontro compiuto con Gesù risorto da morte, da cui certo scaturiscono i diversi compiti e appartenenze. Allora, per noi, l'esigenza è quella di ricomprendere in modo più equilibrato, certamente, il rapporto tra Eucaristia e il sacramento del matrimonio. Non è il secondo ad essere la condizione di accesso alla prima. Ditemi se non seguite, perché lo so che non è semplice. Ma semmai è la prima, l'Eucaristia, a dare forma e senso al secondo. Cioè noi rischiamo, nella prassi che ci sta alle spalle, di pensare che, in fin dei conti, la chiave per accedere all'Eucaristia sia uno stato di vita. Io sono in uno stato cosiddetto irregolare e dunque, ragazzi,
non ci posso andare.
Capite? Con questo non voglio dire che non abbia senso, poi lo diremo, va bene? Però certamente questa mentalità è una mentalità squilibrata, ma se volete è la stessa cosa di pensare la confessione, il sacramento della riconciliazione come il passepartout per la comunione. Capite? Per accedere all'Eucaristia, in un certo senso è vero, per prepararsi bene, eccetera, ma un certo squilibrio ci ha portati lì, a pensare che in fin dei conti l'Eucaristia sia qualcosa di molto lontano, no? A cui si accede attraverso degli altri filtri. Mi spiego? Appunto, a partire da delle specificità. Ecco il senso societario, no, della Chiesa che dicevamo prima. Comprendiamo allora che la celebrazione del matrimonio sacramento, lo so che dico delle cose un po' grosse, però, dovrebbe presupporre una consapevolezza, perlomeno abbastanza matura, dell'iniziazione cristiana nel suo insieme. Perché se è l'Eucaristia, che è il culmine della fede e dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima, Eucaristia, allora chi si sposa in chiesa, beh, dovrebbe perlomeno avere la consapevolezza di essere veramente un credente. Allora non sarà che il matrimonio sacramento non è per tutti, ma è per qualcuno, perlomeno per i credenti.
Al contrario di quello che dicevo l'altra volta. Ma vedi che si mettono insieme.
Vi dico, mi raccomando, lo so che sono cose grosse, eh? E ripeto, sono riflessioni mie e prendetele come tale.